Buonasera a tutti, sono le 16.05 del 17 settembre 2024 e si apre per la prima volta la commissione consiliare numero 1 di affari generali, bilancio, eccetera. Sono presenti tutti i componenti, quindi Cecchi Mascia, Innocente Luisa, Bernardini Marco, Nick Risandro e io che sono il presidente Lorenzo Bandinelli. A questo punto passiamo all'ordine del giorno, dove al primo punto c'è la nomina del vicepresidente della commissione. Io ho parlato questa mattina con Bernardini Marco, gli ho chiesto se poteva farmi vicepresidente, lui ha accettato e quindi nomino come vicepresidente della commissione Bernardini Marco, che quindi da oggi in poi sarà il vicepresidente. Passando poi al secondo punto dell'ordine del giorno, si parla del bilancio consolidato 2023. Non l'avevo visto, c'è anche Emanuele Lodi. No. Sì, ciao Emanuele, non l'avevo visto, scusa. Il bilancio consolidato del 2023. Sull'ordine del giorno c'è scritto approvazione, in realtà non è un'approvazione perché in commissione non si deve approvare il bilancio consolidato, è un'esposizione del bilancio consolidato stesso. Quindi io lascerei la parola, non so se la dottoressa Bellini, che ringrazio di essere intervenuta, o l'assessore Lodi, ditemi voi, per il...
Lascio, cioè io posso solo dare una premessa anche e soprattutto per coloro che non hanno esperienze precedenti anche di commissione. Come accennava il presidente nella premessa, le commissioni sono commissioni consultive, di conseguenza non hanno funzione deliberativa nello statuto dell'ente. Ci avvaliamo della presenza della dottoressa Bellini e questo in particolare è un atto prettamente contabile di natura tecnico-amministrativa, perché di fatto il bilancio consolidato è un atto che rispetto a chi ha esperienze precedenti, risalenti in particolare a prima dell'approvazione del 118 e dell'applicazione con la 126 del 2014, non aveva un proprio ruolo all'interno dell'ente. È stato istituito da qualche anno, ci sono varie modalità di composizione del bilancio consolidato che riflettono un po' anche quelli che sono gli approcci civilistici presenti all'interno del nostro ordinamento. Noi abbiamo seguito ormai da anni un approccio di tipo proporzionale, non integrale, rispetto alle somme che vengono utilizzate e che vengono consolidate. Operiamo ormai da anni una scelta di campo, anche se non obbligata, ovvero quello di consolidare all'interno di quello che è questo documento anche CIS SPA, pur non avendo i requisiti tecnici per il consolidamento in termini contabili, ma lo facciamo per la valenza strategica e anche per l'impatto che avrebbe in termini di partecipazione sul nostro ente e eventuali risvolti legati a quella partecipazione. Negli ultimi anni ha avuto un particolare rilievo le vicende che ci sono state, in particolare su un'azienda che è Spes e su cui nel precedente mandato sono stati approvati anche atti molto importanti e che sono tuttora oggetto di attuazione. Rispetto a questo c'è anche da tenere conto di una questione che poi la dottoressa Bellini esporrà molto meglio di me, ovvero anche su quella che è la differenza nei tempi che comporta anche discrasie contabili importanti e che vediamo anche nel consolidato di quest'anno, anche in termini di impatto sul risultato. Perché di fatto noi abbiamo dei termini di approvazione del rendiconto che non sono coincidenti con quelli di approvazione dei documenti contabili degli organismi e delle aziende partecipate, e questo chiaramente gioco forza può produrre anche dei disallineamenti. Questo come premessa di ordine generale, come percorso e come iter. Il bilancio consolidato prevede in via preliminare da parte della Giunta l'approvazione del perimetro di consolidamento, quindi si vanno a individuare quelle che sono le aziende, gli enti, gli organismi da inserire all'interno del perimetro. L'ufficio va a verificare quelli che sono i requisiti e la giunta approva quello che è adotta, potremmo dire, il bilancio consolidato, e poi viene sottoposto al Consiglio Comunale e che verrà discusso nella prossima seduta. Questa premessa d'ordine generale, dato che è la prima volta e anche per alcuni è la prima volta che si vedono davanti questo tipo di documento. Se ho detto delle inesattezze, poi per approfondire lascio la parola alla dottoressa Bellini.
Sì, buonasera a tutti. Allora, per capire un pochino diciamo la motivazione, cioè il perché viene chiesto agli enti di dotarsi di questo strumento di carattere tecnico-finanziario, facciamo un passo indietro, nel senso che il comune potrebbe essere visto come una sorta di, in qualche modo, di azienda che, tra virgolette, naturalmente, con tutti i distinguo, perché abbiamo delle caratteristiche del tutto peculiari che ci appunto differenziano da quella che è un'azienda sul mercato. Però se la vediamo da questo punto di vista, cioè il comune che acquisisce risorse di vario genere e utilizza queste risorse per fornire ai cittadini tutta una serie di servizi, è chiaro che il nostro bilancio ha le caratteristiche, con tutti i distinguo anche qui, contabili e tecnici, di quelle che potrebbe essere un'azienda. E infatti nel corso degli anni si è affiancata alla contabilità puramente finanziaria, quindi autorizzatoria puramente finanziaria, la contabilità tipica delle aziende, quindi il bilancio come lo intende un economista, quindi uno che ha studiato in qualche modo la ragioneria intesa in senso civilistico. Quindi sono già molti anni che al bilancio, al rendiconto, diciamo, di carattere prettamente finanziario, si accompagna uno stato patrimoniale e un conto economico che presenta praticamente quelle che sono le voci tipiche dello stato patrimoniale e del conto economico che approvano abitualmente le varie società, le varie aziende presenti nel mondo economico. Ovviamente il significato di questi documenti per il comune è molto diverso. Per esempio, per andare proprio, diciamolo, al punto finale, ad approdare, diciamo, al risultato finale, il concetto di utile o perdita d'esercizio per il comune, per un ente pubblico, ha un significato totalmente diverso da quello che è il significato e quindi la valenza di un risultato economico positivo o negativo per un'azienda. In quanto non solo il risultato economico di esercizio inteso come utile o perdita non ha niente a che fare con quello che è l'avanzo o il disavanzo di amministrazione, infatti vedrete che nei nostri documenti, i documenti insomma, che si vanno ad approvare, abbiamo il risultato di un certo tipo che invece è totalmente diverso da quello che abbiamo approvato col rendiconto ad aprile. Quindi questo ci rende l'idea già di quella che è la differenza fra il rendiconto di carattere finanziario, che per i ragionieri è il documento, diciamo, quello vero, quello da cui si vede davvero la bontà, la stabilità dei conti, da cui si possono anche capire se ci sono delle spie, diciamo, di cattiva o comunque insomma, di gestione un pochino non troppo ottimale da questo punto di vista, dal punto di vista, diciamo, di tenuta degli equilibri. Quindi un conto è appunto il risultato di amministrazione, che può essere più o meno positivo, e un conto è invece il risultato economico. Quindi questo per dire, no? Cioè che già con il rendiconto che si approva entro aprile, abbiamo questo documento, cioè il rendiconto finanziario si affianca a un documento di carattere più civilistico, più aziendalistico, cioè lo stato patrimoniale e il conto economico del comune, con i conti del comune, quindi il patrimonio del comune, costi e ricavi riferiti esclusivamente alle spese e alle entrate presenti nel rendiconto finanziario. Quindi si prende il rendiconto finanziario, lo si riclassifica a seconda delle varie voci e si tira fuori questo documento. Ora però il comune non è un'entità, diciamo, isolata, perché agisce in un contesto in cui potrebbero essere presenti altri attori. con i quali il comune intrattiene delle relazioni più o meno importanti. E mi riferisco al fatto che, appunto, se il comune detiene partecipazioni di primo o eventualmente di secondo livello. Quindi questo significa che il comune ha ritenuto nel corso degli anni di acquisire partecipazioni azionarie o in varie società per conseguire i propri risultati, quindi per poter raggiungere determinati scopi. Quindi l'entrata in società può essere dettata da varie ragioni, però generalmente la ragione principale è quella di servirsi di questa società, quindi fare in modo che la società nella quale si acquisisce una partecipazione possa costituire come dire, un braccio operativo, un'entità strumentale attraverso la quale si possono perseguire i vari scopi. E quindi il comune ha acquisito nel corso degli anni partecipazioni più o meno volontariamente. In alcune realtà la partecipazione è praticamente obbligata. Pensiamo per esempio a quella che era Publiacqua, che ora è confluita in ALEA Servizi Ambientali, piuttosto che
La
prima
spesa.
avevamo la SPES, per esempio. Anche la SPES non è stata una scelta, è stata una scelta a livello, diciamo, di ambito, di lode, e quindi il comune, cioè la partecipazione del comune è obbligatoria. Mentre ci sono altre acquisizioni di partecipazioni che invece sono il risultato di una scelta ben precisa. Pensiamo per esempio a una delle ultime, Sori, l'entrata in Sori, Società Risorse, è stata valutata come necessaria per poter gestire al meglio la parte tributi, perché appunto era una parte che aveva bisogno di, cioè bisognava fare delle scelte fondamentali di campo, continuare a gestire in economia con tutte le difficoltà del caso, oppure avvalersi di questa società attraverso l'ingresso, acquisendo appunto una partecipazione azionaria per poter perseguire questi scopi. Quindi queste partecipazioni non è che, cioè sono presenti anche, ne abbiamo una traccia importante anche nello stato patrimoniale. Infatti, quando andiamo a approvare il rendiconto, nello stato patrimoniale attivo abbiamo anche la voce partecipazioni. E sono appunto, è il valore praticamente delle partecipazioni detenute dal comune che contabilizziamo nel nostro stato attivo del patrimonio. E sono valutate ormai da molti anni al patrimonio netto, perché la scelta poteva essere patrimonio netto o capitale sociale, però la valutazione al capitale sociale ormai è stata abbandonata, anche la Corte dei Conti non la considera più, diciamo, significativa, perché il capitale sociale rimane sempre invariato, mentre il capitale netto, ovviamente il patrimonio netto, si evolve di anno in anno, perché potrebbe aumentare, diminuire, e risente ovviamente dell'andamento anche dell'anno, quindi del fatto che la società abbia acquisito, diciamo, abbia chiuso i conti in maniera più o meno positiva, o comunque si sia rimangiata il patrimonio per vari motivi. Di conseguenza, come dicevo, già il valore, diciamo, delle partecipazioni è presente nei nostri conti, è presente anche a livello di rendicontazione. Però il legislatore ha voluto che questa rappresentazione fosse ancora più pregnante, ancora più significativa. Cioè, il legislatore ha detto: bene, è vero sì che abbiamo un segnale, un valore anche nel bilancio dell'ente, però se al bilancio dell'ente, al bilancio consuntivo dell'ente, ci affianchiamo anche quello, acquisiamo, quindi lo sommiamo insieme a quello delle partecipazioni, abbiamo un'idea di quello che è davvero la situazione finanziaria dell'ente, vista come se l'ente capofila, in questo caso è il Comune di Montale, fosse in pratica il capofila di una holding, tra virgolette, anche qui ovviamente con tutte le precisazioni del caso. Quindi Comune Italiana è ente capofila e ha varie, come se avesse appunto varie società sotto di lui. La valutazione dei bilanci di queste società può essere fatta con vari metodi. Però quello che solitamente, insomma, generalmente viene seguito dagli enti, e quindi anche noi abbiamo ritenuto che fosse il sistema più idoneo a rappresentare il valore delle nostre partecipazioni, è il metodo proporzionale. Quindi cosa si fa? Si fa un lavoro di carattere puramente contabile. E io sono già diversi anni che, anzi, l'ho sempre fatto in maniera autonoma, in economia, cioè mi avvalgo di semplicemente di un foglio Excel piuttosto complesso in cui si parte dai valori dei conti del comune, quindi abbiamo tre fogli. Conto economico, stato patrimoniale attivo, stato patrimoniale passivo. Quindi la prima colonna sono i conti del comune, le cifre del comune che abbiamo approvato con l'approvazione del rendiconto, né più né meno. Da quella cifra lì si sommano proporzionalmente gli stessi valori che troviamo iscritti nei bilanci degli enti. Quindi, voce per voce, si vanno a prendere i valori delle società di cui il comune detiene una partecipazione. E proporzionalmente le aggiungiamo al valore del comune. Quindi alla fine avremo un risultato. E questo sarebbe il bilancio consolidato prima delle operazioni di consolidamento. Poi abbiamo le operazioni di consolidamento. Ora chi è del mestiere, quindi i commercialisti, sanno bene che per arrivare al bilancio consolidato vero e proprio dobbiamo sterilizzare quelle che sono le operazioni infragruppo, perché altrimenti verrebbero contabilizzate due volte. Quindi, per esempio, se io ho un contratto di servizio, per esempio con la Sori, visto che l'abbiamo citata prima, per mezzo del quale gestisco appunto i vari servizi affidati con contratto e spendo una certa cifra all'anno, spendo, mettiamo, 10.000 euro. Questi 10.000 euro io li avrò fra i costi miei del comune, come prestazione di servizi, e Sori invece ce l'ha fra i ricavi. A questo punto io devo andare a sterilizzare queste somme perché altrimenti verrebbero contabilizzate due volte. E quindi si vanno a cercare, il ragioniere va a cercare tutte quelle che sono le operazioni che sono state intrattenute durante l'anno con le varie società partecipate. E sempre tramite questo foglio Excel si fanno le operazioni appunto di consolidamento. Solitamente le operazioni di consolidamento dovrebbero essere neutre. Cioè sono operazioni in più e in meno sul passivo, attivo, costi, ricavi che dovrebbero quindi dare un saldo zero, quindi non dovremmo avere differenze di consolidamento. Invece noi tutti gli anni abbiamo una differenza di consolidamento e quest'anno è anche particolarmente rilevante perché è il meccanismo che spiegava prima l'assessore, cioè perché quando noi approviamo alla data in cui noi approviamo il nostro conto consuntivo, il nostro rendiconto ad aprile, le società invece solitamente non hanno il bilancio approvato relativo a quell'anno. Cioè noi entro il 30 aprile 2024 abbiamo approvato il rendiconto del 2023, mentre le società ad aprile assolutamente non hanno il bilancio. Forse potrebbero avere qualcosa di preconsuntivo, ma assolutamente non si tratta ancora di bilancio. Quindi noi mettiamo, come dicevo prima, no? Il nostro bilancio contiene il patrimonio netto delle varie società. Quindi quando abbiamo approvato il consuntivo, avevamo i dati del patrimonio netto che però era riferito al 2022, perché non ne abbiamo ancora i bilanci 2023. Quando arriviamo a fare il bilancio consolidato, invece, nel frattempo le società hanno approvato i loro bilanci. Quindi io nel frattempo ho acquisito, via via che sono stata approvata, ho acquisito i bilanci dalle mie società partecipate che ho inserito nel perimetro di consolidamento. Quindi a questo punto vado a mettere il valore aggiornato del patrimonio netto. È chiaro che questo non è possibile che sia uguale a quello approvato a consuntivo. E questo genera una differenza di consolidamento che può essere positiva o negativa, e che va quindi messa a pareggio, perché poi il bilancio, ovviamente, se un bilancio deve comunque pareggiare, l'attivo, lo stato patrimoniale attivo col passivo deve pareggiare. E in questo caso, per esempio, quest'anno la differenza di consolidamento l'abbiamo contabilizzata nelle riserve, alla voce e altre riserve indisponibili. Quindi questo glielo ho scritto sulla relazione sulla gestione consolidata nell'allegato B a pagina 13 trovate spiegata questa cosa. Ecco, qui ho scritto la cifra, una cifra quest'anno molto importante, 3.274.000 euro circa, e vi ho spiegato appunto da cosa deriva. Ecco, fondamentalmente questa somma Quest'anno è particolarmente importante perché gli anni passati magari poteva essere 200, 300, 400 mila euro. Quest'anno invece è veramente rilevante perché abbiamo avuto la questione di Alia Servizi Ambientali, che all'epoca del rendiconto non aveva ancora acquisito le partecipazioni delle varie società legate ad essa. Quindi avevamo un bilancio che era estremamente falsato rispetto a quello poi che è diventato con l'approvazione appunto definitiva del bilancio 2023. E questa cosa ne fu parlato anche, mi pare, anche in commissione bilancio quando approvammo il rendiconto. Spiegammo questa cosa, cioè dicemmo che avevamo dovuto fare una scelta. La scelta era o prendere appunto i dati ufficiali che avevamo a quel momento e che sarebbero stati, però, cioè sapevamo che sarebbero stati sensibilmente diversi da quello che poi sarebbe diventato il bilancio, oppure prendere una somma che all'epoca però era ancora in itinere e non era ancora certificata neanche dal Collegio dei Revisori di Alia e che quindi avrebbe potuto comunque, cioè sarebbe comunque cambiata. E nei confronti della quale non avevamo niente che ci sostenesse da un punto di vista formale, quindi siccome siamo una pubblica amministrazione abbiamo deciso invece di seguire la strada formale e quindi sapevamo che ci saremmo ritrovati poi a questa cosa quando avremmo approvato il bilancio consolidato. Però questo è, diciamo, questo anno in cui abbiamo dovuto superare questa differenza. Poi da un altro anno le cose ovviamente avranno, insomma, si pensa che abbiano un andamento diverso.
Chiaramente, scusa Tiziana, questo è particolarmente significativo perché in itinere è avvenuto il processo di fusione per incorporazione in Alia. Di conseguenza, se uno deve ricollegare l'importanza di questa somma e ricavarne le cause, è chiaro che l'operazione che è stata imbastita e che si è realizzata su quel fronte tra l'annualità 2022 e l'annualità 2023 rispetto ai valori di bilancio della società stessa, è ovvio e normale che ci fossero dei disallineamenti molto elevati.
Ecco, per arrivare poi diciamo, al risultato finale, come vi dicevo, abbiamo quindi anche qui abbiamo un risultato finale del conto economico, che nella fattispecie è un risultato negativo di 2.200.000, di oltre 2.200.000 euro. Questo perché? Perché questa risente ovviamente di quello che era il risultato economico negativo a livello di rendiconto. Se vi ricordate, quando abbiamo approvato il conto consuntivo, abbiamo approvato anche lì un risultato negativo molto rilevante. E questo perché? Perché quando abbiamo approvato il conto consuntivo, abbiamo fatto anche lì uguale, sempre per Alia. Abbiamo ridotto le partecipazioni, quindi il valore delle partecipazioni di Consiag SPA e di Publiacqua SPA, che erano confluite nel frattempo in Alia Servizi Ambientali, e abbiamo contabilizzato Alia. C'è Isabella, quindi già all'epoca avevamo, diciamo, rilevato questa differenza negativa contabilizzata fra le sopravvenienze negative, quelle straordinarie, e ce la portiamo dietro quindi anche col bilancio consolidato, quindi non è nient'altro questo come dire, no? Il risultato che avevamo contabilizzato all'epoca col conto consuntivo che poi ce lo ritroviamo anche sul bilancio consolidato, però anche questa è come dire, è un valore che non deve destare assolutamente preoccupazioni, perché naturalmente è dovuto semplicemente a questo sfalsamento di tempi per la contabilizzazione delle varie poste. Quindi un altro anno non dovrebbero esserci squilibri di questo tipo. E comunque, ripeto, sono sempre valori del tutto, cioè, come dire, devono servire semplicemente al Consiglio Comunale, quindi agli amministratori, per capire qual è la situazione del gruppo. in generale, perché poi l'importante è monitorare e tenere veramente sotto controllo la situazione delle società quando ci sono delle sofferenze vere, nel senso che se una società dovesse mostrare dei segni di sofferenza, è chiaro che non possiamo arrivare a scoprirla quando facciamo un bilancio consolidato, va vista in itinere. E questa è tutta un'altra storia, insomma, è un problema più di relazioni, di controllo, che è tra l'altro sempre molto difficile da fare perché, prima di tutto, perché lavoriamo con contabilità completamente diverse. Noi lavoriamo con la contabilità finanziaria e le società lavorano con la contabilità economica. E poi perché spesso e volentieri, appunto, le aziende lavorano su. Cioè diciamo con un modus operandi che è molto diverso, molto lontano da quello del comune. Quindi spesso il comune non ha le professionalità, non ha le capacità anche proprio tecniche per capire se ci possono essere dei problemi, dei disagi. Certamente però dal bilancio qualcosa si vede, quindi ecco, la lettura dei bilanci ci consente comunque di quantomeno di avere un approccio, un primo approccio, ecco, per vedere se le nostre società godono di una salute più o meno buona. E poi fare, insomma, le debite valutazioni.
Premeva a precisare due cose. Una, a fini proprio prettamente conoscitivi, noi abbiamo visto da 10 anni a questa parte cambiamenti contabili enormi negli enti locali, lo accennavo prima, e andremo incontro ad altri perché tra i pilastri del PNRR c'è l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale anche negli enti locali. Questo entro il 2026. Va capito come verrà introdotta questa cosa, anche perché da ultimi spunti pare che abbia solo valenza conoscitiva, mentre a fini autorizzatori rimanga la contabilità finanziaria potenziata come la conosciamo adesso. Questo è un primo passaggio anche per darvi l'idea di come fino a 10 anni fa c'era un prospetto di riconciliazione tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale. Adesso c'è un prospetto di collegamento per cui ogni operazione a doppia valenza, pur nascendo da contabilità finanziaria, si andrà incontro a altri cambiamenti. Il dato però riferito a questo documento che mi interessava far risaltare è una distinzione sottile di termini, però il rendiconto che poi va a confluire all'interno del bilancio consolidato riporta un risultato di amministrazione positivo. Il risultato d'esercizio di cui parlava, a cui faceva riferimento la dottoressa Bellini, chiaramente è quello che tiene conto dei patrimoni netti delle partecipate che poi vanno a confluire all'interno di quello che è un risultato d'esercizio di gruppo. Quindi, passaggio importante è distinguere tra quello che è il risultato d'amministrazione dell'ente e quello invece che è il risultato di gruppo. Questo è il passaggio importante, ovvero che un risultato negativo all'interno di questo documento conoscitivo non deve far sgranare gli occhi rispetto a un risultato invece d'amministrazione positivo risultante nel rendiconto. Questo era il passaggio importante che volevo mettere in risalto perché l'ho provata a dire io in premessa, l'ha esposto meglio di me la dottoressa Bellini, l'evidenza contabile che sembra evidenziarsi da questo documento è che il risultato negativo che emerge è più che altro un risultato contabile negativo. Chiaramente andrà visto, questa è la cosa importante, in prospettiva nei prossimi anni, in seguito al consolidamento stesso da parte di Alia e di altre realtà dopo la fusione per incorporazione, vedendo quello che sarà in itinere, in prospettiva, invece il segno di questi documenti nel tempo, una costanza di un segno negativo nel tempo, questo è un indicatore invece che va tenuto assolutamente in considerazione.
Ringrazio la dottoressa Bellini e l'assessore Rogli. Non so se ci sono domande sul bilancio consolidato, se qualcuno vuole fare qualche osservazione. Se no, possiamo passare all'altro punto all'ordine del giorno, che
Lorenzo,
sì.
ciao, scusate, intanto
Dica.
buonasera a tutti. No, grazie della, diciamo anche della lezione, perché insomma è stata molto chiara e efficace. No, solo una curiosità, non lo so come dire. Ecco, questi dati e questi elementi che vengono fuori da questo documento. Un po' in parte è stato detto, però ecco come possono, diciamo, essere utili o quando devono essere utili per poter anche sollevare, non lo so, dei richiami o comunque delle attenzioni, come diciamo, delle attenzioni verso le società partecipate o comunque verso, diciamo, chi origina queste, diciamo, di diversità di elementi. Cioè, è un documento che serve, tra virgolette, non voglio sminuire ovviamente, serve a qualcosa, nel senso c'ha anche uno spirito propositivo per poter valutare l'attività di altri soggetti con i quali, diciamo, abbiamo relazione, sì, no, o come e quando lo possiamo fare. O niente, è solo così da prendere come curiosità e tenerlo e approvarlo e fine a se stesso, ecco. Cioè, ha una logica questo l'utilizzo, l'introduzione di questo nuovo documento, oppure no, ecco, solamente questo tipo di curiosità, grazie.
Allora, posso dire magari soltanto una cosa per rendervi l'idea, che la Corte dei Conti, e la conosciamo tutti molto bene, che ci spulcia veramente nelle pieghe, ci fa i raggi X ai rendiconti, quindi tramite dei questionari, richieste che poi non gli basta mai, quindi chiedono ulteriori notizie, vanno giustamente, insomma, indagano, cercano di capire se ci sono delle problematiche, eccetera. Sul bilancio consolidato non ho mai visto niente. Fanno un questionarietto piuttosto leggerino, per ora grossi problemi non ne sono mai emersi. Ora questo per dire che evidentemente, cioè, se la Corte dei Conti avesse valutato che invece ci potevano essere motivi di, insomma, poi può darsi anche che sia per mancanza di tempo, perché magari si concentrano su documenti. Quelli, insomma, che giustamente loro ritengono più importanti, però questo per dire ha più una valenza, secondo me, più politica, appunto, perché poi ovviamente dal punto di vista tecnico i conti devono tornare, infatti abbiamo anche il revisore, noi abbiamo il revisore unico, comunque il collegio di, insomma, l'organo di revisione che deve dare un suo parere, quindi deve, lui sì, entra nel merito, dovrebbe vedere se il ragioniere ha fatto le cose bene, cioè se le operazioni di consolidamento sono state fatte correttamente, però anche lì siamo su un piano molto tecnico, cioè anche il revisore, anche l'organo di revisione non entra nel merito del perché c'è una, magari potrebbe fare semplicemente suggerire che ecco, se c'è un certo tipo di risultato dipende, ecco, se si capisce che è un risultato, come dicevo prima, che viene soltanto da problematiche di carattere formale, di aggiustamento, di assestamento, è un conto. Se invece potrebbe essere il segnale di un malessere, di una criticità, allora ecco, va visto in questo senso, cioè in questo modo, cioè come uno strumento che potrebbe servire per accendere una lampadina e per andare a capire. Anche se, ripeto, l'ho detto dianzi, è veramente molto difficile perché anche noi ragionieri abbiamo strumenti diversi di lavoro, abbiamo una metodologia diversa di lavorare, quindi siamo poco avvezzi a leggere i bilanci delle società e di conseguenza siamo anche poco preparati a capire se ci sono delle criticità vere. perché insomma questo presuppone anche di entrare nel merito dei procedimenti, delle scelte, eccetera.
Grazie.
Poi sai, dipende anche dal peso delle società partecipate all'interno del comune. Ammontare le società partecipate non ha un peso abbastanza relativo. Il comune è probabilmente maggiore dimensioni, il bilancio consolidato ha sicuramente una maggiore valenza, una maggiore dimensione. A questo punto passerei al terzo punto dell'ordine del giorno, che è una variazione di bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026. Ho visto che è arrivato infatti una variazione di bilancio dove ci sono sia piccole modifiche sulla parte delle entrate e forse uscite un po' più corpose sulla parte delle uscite. Lascerei la parola alla dottoressa Bellini, penso, o all'assessore Lugni,
Quindi
come volete.
vi do solamente un quadro generale, poi chiaramente nello specifico lascio la parola alla dottoressa Bellini. Fondamentalmente la variazione nasce per due ragioni: sistemare, come avviene periodicamente, piccole esigenze all'interno di quelle che sono le richieste degli uffici e dall'altro lato andare a rimpinguare alcuni capitoli in conto capitale che sia sono stati segnati per andare a sopperire alle esigenze con i riconoscimenti dei debiti fuori bilancio che ci sono stati negli ultimi mesi e che siamo andati a coprire, sia per nuove esigenze che sono emerse. Quindi da questo punto di vista c'è stato l'applicazione di 118.000 euro di avanzo libero, ovviamente per spese in conto capitale in questo caso, e poi questo per degli adeguamenti contrattuali del personale avvenuti in corso d'anno, ma che vanno ovviamente a ricadere come effetti sulle annualità pregresse, viene applicato un ulteriore avanzo di 15.000 euro. Questo è però un avanzo accantonato che viene utilizzato per quelli che sono gli adeguamenti contrattuali del personale. Un'altra voce di entrata che voglio sottolineare, anzi due, sono una, il recupero evasione tari. Ovviamente questa è la coda di quello che è il recupero tari sulle annualità che vanno a arrivare fino al 2023, ovvero fino a quando c'è stato il regime di tari tributo. E in più, poi sul dettaglio anche di come gira questo, lascio la parola alla dottoressa Bellini, ma importante è un contributo che viene dal GSE per circa ulteriori 39.000 euro, e questo è un lavoro che è stato fatto in modo importante negli ultimi anni perché si sono potuti fare, grazie al lavoro degli uffici, lavori importanti di revamping all'interno delle scuole, con il contributo del GSE, quindi senza un impatto rilevante sul comune, sul bilancio del comune, e anzi con un impatto positivo perché nel medio termine produce dei risparmi chiaramente in termini di utenze. Questo come inquadramento di ordine generale, insomma. Poi sul dettaglio lascio la parola alla dottoressa Bellini anche per fornirvi chiarimenti.
Sì, appunto, le variazioni grosso modo sono quelle che ha illustrato l'assessore, poi ci sono dei piccoli aggiustamenti sulla parte corrente. E invece in conto capitale, appunto, sono quelle di cui abbiamo parlato, e quindi ecco, sono allora sulla parte spesa ci sono anche operazioni di più o meno che però diciamo non danno saldo zero, quindi non hanno conseguenze sul bilancio. Quindi le risorse invece che generano maggiore spesa sono quelle che trovate nella prima pagina, nella prima e nella seconda pagina, dove ci sono appunto elencate le variazioni di entrata. E quindi si apre appunto l'avanzo d'amministrazione, per queste spese in conto capitale per 118.000 euro, avanzo libero per le spese in conto capitale, perché quello destinato agli investimenti l'avevamo già esaurito con una precedente variazione. E niente, insomma, è una variazione abbastanza leggera, tra l'altro l'abbiamo fatta semplicemente perché, approfittando, diciamo, di questo consiglio comunale, perché non erano variazioni particolarmente urgenti, però io ho suggerito di approfittare di questo consiglio perché altrimenti poi il successivo non so se sarà a fine ottobre, primi di novembre, e quindi per fare, diciamo, uno step intermedio prima di arrivare a quella che sarà poi l'ultima variazione da approvare entro il 30 di novembre. Quindi così per aggiustare un po' di voci, ecco, per non avere una variazione troppo pesante poi al 30 di novembre.
Faccio solo un passo indietro, Tiziana. Questo sempre per i nuovi, ma sfruttiamo queste prime sedute anche per passare dei messaggi poi utili anche in futuro. A differenza di quello che avveniva nel risultato d'amministrazione di qualche anno fa, c'è un dettaglio del risultato d'amministrazione. C'è un dettaglio tra avanzo accantonato, avanzo destinato agli investimenti, avanzo vincolato e avanzo libero. Questo per dire cosa? Una quota importantissima del risultato d'amministrazione ormai è in avanzo accantonato perché il fondo crediti di dubbia esigibilità va a confluire lì. L'avanzo destinato agli investimenti è fondamentalmente l'avanzo che proviene da risorse che per propria natura avevano quella destinazione. L'avanzo vincolato è quello che proviene da una fonte di entrata che ha un vincolo originario oppure apposto in corso d'opera. L'avanzo libero è quello, diciamo, residuale, ok? Questo anche per dare un dettaglio ulteriore rispetto a termini che magari sono familiari ad alcuni, ma non ad altri. Questo per dare un passaggio ulteriore di specificazione. L'altro passaggio importante che abbiamo già visto insieme, ma chi ha memoria del vecchio regime contabile, l'assestamento non avveniva a luglio, ma altrimenti questo sarebbe stato il periodo dell'assestamento di bilancio e del riequilibrio. In realtà ora è stato anticipato riequilibrio ed assestamento al 31 di luglio, quindi questa è una variazione ordinaria. L'ultima variazione avviene, ovviamente, come avveniva anche prima, entro il 30 di novembre. Questo solamente per dare dei riferimenti e dei paletti, come dire, temporali utili da qui in avanti, insomma. Quindi si sta parlando di una variazione di bilancio ordinaria.
I vecchi ragionieri come me continuano a chiamare assestamento l'ultima variazione
Esatto,
di bilancio del 30
ma
novembre,
anch'io, ma anch'io.
perché di fatto è così, cioè non si è capito come mai hanno voluto piazzare l'assestamento a luglio, che non ha nessun significato, perché, cioè, il riequilibrio sì, è sempre stato il 31 di
Esatto,
luglio, perché il
esatto.
riequilibrio di bilancio va fatto in un momento, insomma, in cui è ancora possibile prendere dei provvedimenti per rimettere un po' in carreggiata un bilancio che stava prendendo una certa deriva. Però l'assestamento è sempre stato, come dire, la chiusura, si chiude, si imbulletta tutto, non si fanno più variazioni entro il 30 di novembre, perché poi c'è un mese di tempo soltanto per finire le ultime cose.
Infatti nelle griglie contabili siamo ancora in porto assestato.
Certo,
Ecco,
quindi
però.
un porto assestato è quello
Esatto.
entro il 30 di novembre, non
Esatto.
entro il 31 di luglio.
Però questo, vabbè, divagazione, ma solamente per dare dei riferimenti in più utili, insomma. Poi se avete domande, dettagli, ecco. Come vedete, i capitoli che sono stati rimpinguati sono capitoli relativi alla viabilità, cioè di fatto siamo andati a rimpinguare dei capitoli relativi a interventi sulle scuole di cui ci ha fatto presente l'esigenza l'ufficio tecnico e capitoli relativi a viabilità e parcheggi che erano quelli su cui si era andati a intervenire per andare a coprire le somme urgenze, quindi i riconoscimenti di debiti che sono stati fatti nel frattempo.
Quindi quei 100.000 euro di spese in conto capitale sulla viabilità sono destinati ai parcheggi, immagino quella.
Sì, di fatto quello è un capitolo generale che comprende tutti gli interventi e in particolare gli interventi sotto soglia, perché chiaramente sono interventi che vanno sotto importo del piano triennale delle opere pubbliche, che è 150 mila euro adesso per essere inserito nel piano. Quindi si tratta di tutti interventi che rientrano sotto quella soglia e che poi devono essere valutati insieme agli uffici, ma chiaramente eravamo andati a ridurre il capitolo in via provvisoria, ma per far fronte a quelle che erano le esigenze. Poi faccio presente anche un aspetto, anche questo, contabile, ma chiaramente nel momento in cui siamo andati a applicare l'avanzo quest'anno, e lo siamo andati a applicare in modo importante, perché solamente di avanzo libero è stato applicato 1.034.000 euro. Finora vedete la responsabile dei servizi finanziari che sospira, ok? E capite, sospira anche perché è stato applicato in misura importante, purtroppo per quello è avvenuto finora. Non è nel momento in cui non dovesse essere chiaramente impegnata per intero questa somma. Questa somma va a confluire nell'avanzo libero. Quindi, come dire, anche il processo di formazione dell'avanzo è continuativo, insomma, da questo punto di vista. Poi, in un'altra puntata, soprattutto in fase di rendiconto, sarà il caso di approfondire invece il concetto di fondo pluriennale vincolato, che è tutta un'altra storia che invece è partita negli ultimi anni e che anche quello, soprattutto per le spese in conto capitale, ha un ruolo molto importante.
Ecco, una precisazione tecnica. Non so se avete notato che le variazioni di entrata di competenza sono 211.723,74 in aumento, mentre la cassa aumenta soltanto di 78.723,74, mentre le variazioni di spesa sono uguali sia cassa che competenza in più o in meno. Questo perché? Perché la variazione dell'avanzo, se notate, la prima variazione, le prime due variazioni, insomma, che avete sull'entrata, sul primo foglio, 118.000 e 15.000, non presentano invece la speculare variazione di cassa. Questo perché? Perché la voce avanzo d'amministrazione è una risorsa finanziaria, puramente finanziaria, e viene quindi applicata al bilancio, alla parte entrata di bilancio, che poi può finanziare la parte, solitamente la parte investimenti, e soltanto in casi eccezionali le spese correnti, ma che non prevede l'entrata di cassa. Perché? Perché è una posta, come dicevo, puramente finanziaria. Quindi io sull'avanzo d'amministrazione, questo è un capitolo particolare, sul quale non assumo un accertamento, cioè l'accertamento quell'atto attraverso il quale io accerto un credito per il comune. Quindi, per esempio, non so, l'iscrizione di un bambino all'asilo nido, prendo l'accertamento di 1.000 euro e la retta mensile di questo bambino. Quindi è un credito che poi il comune vanta nei confronti della famiglia, che poi incasserà via via nel corso dell'anno. Mentre l'avanzo d'amministrazione non prevede la cassa, perché ovviamente non si, cioè io non ce li incasserò mai questi soldi. Allora, da dove mi arrivano poi i soldi? Dal fondo di cassa, cioè i soldi veri cash che io ho in tesoreria. Di conseguenza, quando tutte le volte che io applico l'avanzo d'amministrazione al bilancio come risorsa appunto finanziaria in entrata, io alimento una risorsa di entrata da un punto di vista finanziario, ma questa risorsa non mi andrà a generare un'entrata di cassa. Di conseguenza, la spesa invece che io vado ad impegnare e poi successivamente a pagare, che è a sua volta finanziata con questo tipo di risorsa, invece quella mi andrà ad aggredire ovviamente la cassa che io ho in tesoreria. Questo per capire che è tutto collegato, cioè tutto si tiene, nel senso che il dato finanziario è legato e quindi ha una ripercussione sul dato di cassa e viceversa. Quindi c'è sempre qualcosa, cioè ogni voce, ogni parte del bilancio influenza poi altre voci per arrivare poi in fondo quando si arriva a chiudere i conti. L'avanzo d'amministrazione infatti è il risultato di una serie molto complessa di operazioni non solo finanziarie, ma anche flussi appunto di cassa, operazioni che impattano sui residui attivi, passivi, cioè una cosa molto complessa che genera poi questo conto finale, questo numerino finale. Però per arrivare a questo numero finale, che poi si spacchetta, come diceva l'assessore, in tutta una serie di voci, c'è tutto un lavoro dietro. E quindi questo per dire che l'applicazione dell'avanzo va tenuta anche qui sotto controllo perché poi erode la cassa. D'altra parte è anche vero che se io ho una cassa particolarmente cospicua, vuol dire che nel corso degli anni ho incassato più di quello che ho speso, dal punto di vista appunto proprio non soltanto finanziario, ma anche di flussi proprio veri, veri di cassa. Quindi anche qui è meglio avere una buona cassa e un risultato d'amministrazione alto o viceversa, una cassa, non esiste mai il meglio e il peggio. È chiaro che piacerebbe a tutti avere un bellissimo avanzo d'amministrazione e anche una cassa altrettanto alta, però è chiaro che poi se questo dovesse rimanere costante nel tempo, anzi andare diciamo, aumentare l'entità, anche una cassa troppo alta e un avanzo di amministrazione troppo alto potrebbe essere un sintomo non di cattiva amministrazione, ma semplicemente o di troppa prudenza o perché magari
Capacità di spesa.
di incapacità di spesa, incapacità di programmare gli investimenti, perché poi sono gli investimenti che buttano sulla cassa. Quindi insomma va un po' visto, ecco, il
Come
bilancio è molto complesso.
per non tirarla troppo per le lunghe, ma ad esempio, se invece che applicare l'avanzo uno ricorre allo strumento dell'indebitamento, chiaramente crea un problema su quello che è il peso sull'ente dell'indebitamento, ma preserva la cassa, chiaramente.
La
Questo
cassa
quindi
tanto mi entra, tanto mi esce, quindi non ho ripercussioni, però ovviamente.
per fare proprio degli esempi, soprattutto per chi magari è più neofita della materia, su come rispetto a una scelta o l'altra sia necessario bilanciare tutte queste valutazioni, insomma.
Certo. Ragioniere gli piange un po' il cuore quando si apre tutto questo avanzo, però è anche vero che se l'alternativa è quella di assumere un mutuo, allora no, detto allora applichiamo l'avanzo perché il mutuo poi mi genera interessi passivi che mi aggravano la parte corrente, che invece è quella più diciamo difficile da governare, perché la parte in conto capitale in genere presenta numeri grandi, però per certi aspetti è più semplice da gestire. Perché insomma io quando finanzio un'opera pubblica devo avere per forza il finanziamento a monte, quindi da questo punto di vista il ragioniere è più tranquillo, mentre la parte corrente è più sfuggente, insomma, più difficile da controllare.
Poi forse ci sono anche altre considerazioni da fare al momento in cui della scelta in un modo o in un altro, ma insomma sono
Infine.
abbastanza complesse le cose. Botta e risposta, due spese da 15.000 euro, una un conto capitale sulla scuola e la famiglia e una da 15.000 euro segreteria generale. Spese correnti in questo caso.
Allora, dove.
Allora, segreteria generale a pagina 2. Io ho spese correnti, un incremento di 15.000 euro.
Segreteria generale, abbiamo applicato a questo settore gli adeguamenti del contratto nazionale di lavoro, gli arretrati contrattuali sono confluiti su questa voce di bilancio. Mentre poi.
E quello a pagina 5, io ho una spesa in conto capitale non grossa di 15.000 euro per interventi per l'infanzia, minori e asilo nido.
Ah, allora, no, queste sono manutenzioni straordinarie sull'asilo nido.
Ah.
Queste sono
Pensioni straordinarie,
appunto
non ho capito.
sull'asilo nido.
Ah.
Nido, sì, perché il codice di bilancio, infatti, vede la missione 12, missione 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglia, è il programma 1, sarebbe il programma dell'asilo nido. Quindi sono manutenzioni straordinarie. Che sono state valutate dal titolo secondo, quindi da spese di investimento, perché le manutenzioni, ecco, delle volte le manutenzioni sono un po' sul filo del rasoio, però la scelta è dobbiamo sempre porci una domanda: questa manutenzione mi genera un mantenimento e anche un accrescimento del patrimonio, o è semplicemente una tinteggiatura che poi, ovviamente, insomma, dopo qualche anno la devo rifare? Ecco, si mettono sul titolo secondo, quindi sulle spese di investimento, quelle manutenzioni che si giudicano straordinarie anche per la nostra entità di ente, che magari un altro comune, il comune Firenze, forse magari l'avrebbe messa sulla parte corrente, invece per il nostro comune è una tipologia di spesa che mi va a mantenere e a quindi migliorare il patrimonio, e quindi ho giudicato che fosse da spesa di investimento e quindi finanziata con un'entrata in conto capitale.
Ok, per me, se voi avete domande, Sandro, Marco, Mascia.
Io no.
Per me
Nessuna
a posto,
domanda.
grazie.
Non ho capito, Sandro.
A posto, io sono
Ok.
soddisfatto, grazie.
Io vorrei fare una richiesta, se possibile. Vorrei sapere, non ora, nel senso, se me lo fate sapere con calma, quant'è il residuo di evasione tariffaria non incassato ad oggi, al 31-12-2023, cioè quanto fino al 31-12-2023 ancora non è stato incassato l'evasione tariffaria? Soltanto
Impagato, dici?
impagato, esatto.
Non pagato.
Beh, quello basta vedere il residuo attivo. Posso dire anche al volo.
Non lo so, come
Vado
preferisci.
sul capitolo di bilancio. Allora, pari. Abbiamo ad oggi ancora 2 milioni. Io ho contabilizzato residui attivi
Sì.
per 2.457.000 circa ad
Sì.
oggi. Poi, ovviamente.
Con un lavoro importante che è stato fatto, tra l'altro, negli ultimi anni in sede di riaccertamento ordinario da parte degli uffici in preparazione del consuntivo per andare ad abbattere quello che è il monte residui attivi su questo fronte d'entrata. Che un altro elemento sul rendiconto importante è che per aumentare il risultato d'amministrazione uno strumento può essere quello di tenere in vita residui attivi invece che hanno bassa probabilità di riscossione. Su questo fronte la domanda è non giusta, è più che corretta, anche perché è un tema che, come chi l'ha posta sa, negli ultimi 5 anni io ho posto ripetutamente. Perché nel momento in cui il gestore che ha un servizio, che aveva anzi fino al 2023, un servizio retribuito di CARC e che deve provvedere anche a far fronte a un'attività di recupero di questa natura sull'impagato, ma non solo, perché oltre all'impagato c'è anche l'imponibile che deve essere recuperato per infedele o omessa dichiarazione e questo tipo di attività non è soddisfacente, chiaramente le ripercussioni di questo tipo di attività poi vanno a ripercuotersi sul comune con un cumulo di residui attivi molto importante e che generano un flusso di mancata cassa e anche con un accantonamento al fondo crediti molto importante.
Ecco, per rendersi conto, al rendiconto 2023 noi abbiamo approvato un fondo credit dubbia esigibilità di 4.311.000 euro circa. Ovviamente la parte del leone la fa la Tari, è chiaro. Però tu, come dicevo prima, tutto si lega, tutto si tiene, perché allora, nel momento in cui io applico avanzo d'amministrazione, questo avanzo d'amministrazione è costituito anche da questi residui attivi. Quindi la domanda è giusta, nel senso che se io applicassi tutto l'avanzo d'amministrazione, ovviamente poi mi diminuisce la cassa. Però se i crediti che io ho tra i residui attivi non venissero riscossi, è chiaro che poi mi si potrebbe potenzialmente generare invece un disavanzo, perché io ho speso un qualcosa che poi non mi si realizza. Quindi è sempre, insomma, è sempre difficile, bisogna stare molto attenti a gestire queste cose perché si rischia, perché le cose sono due. O io ho questi crediti appunto coperti interamente dal fondo crediti, allora problemi perché ho 1 milione di crediti, 1 milione di fondo crediti che me lo pareggia come, diciamo, come quota accantonata nell'avanzo, quindi non mi genera nessun tipo di
E
squilibrio.
possiamo dire che è il caso nostro di una quota
Però
molto elevata di copertura da questo punto di vista in termini di
esatto,
accantonamento.
perché nella misura in cui c'è una differenza più o meno grande tra i crediti mantenuti in bilancio e il relativo fondo crediti, è chiaro che questo gap poi, se io poi voglio applicare l'avanzo di amministrazione, e questi soldi magari non mi entrano, non mi entreranno mai perché nel frattempo poi i crediti si invecchiano poco, quindi la gente non paga più, anche se io li mando a Sori per fare l'accertamento coattivo, poi alla fine non trovo più nessuno. Quindi a lungo andare è chiaro che io potrei poi registrare un disavanzo. Anche qui, l'avanzo, se è occasionale, non dà problemi. Bisogna capire se il disavanzo invece è la spia di un malessere più strutturale. Allora bisogna davvero
Ora,
discutere.
solo su questa posta e per non farla lunga, ma per anticipare temi di interesse. Qui i temi importanti sono due. Uno, e ho detto la domanda è non solo giusta, ma più che corretta, perché deve essere evidente a tutti che questa posta di recupero, in particolare della Tari, fatto che noi non abbiamo mancato già di sollecitare ad Alia, è un elemento essenziale su cui devono lavorare, perché può essere uno strumento anche per andare a ridurre quello che è la pressione fiscale sui cittadini e sulle aziende, perché nel momento in cui c'è un costante o comunque un presumibile aumento dei costi da pianificazione finanziaria, quella che è l'attività di recupero, che poi gioco forza deve andare ad abbattimento del monte totale del PEF, è uno strumento che deve essere attivato e che noi abbiamo sollecitato. Questo in termini di posta relativa al recupero Tari e poi di riflesso su quella che è l'imposizione. Dall'altro lato è altrettanto evidente che la scelta operata di passare da un regime tributario Tari a un regime tariffario corrispettivo TARIC andrà nel tempo a ridurre la quota accantonata in termini di fondo e di conseguenza la pressione che ci sarà sul bilancio dell'ente in questo senso andrà a ridursi gradualmente nei prossimi anni. Quindi il monte importante di accantonamenti richiesto fino ad ora vedrà un decremento costante da questo esercizio poi.
Okay. Poi non sono pienamente d'accordo sulle scelte di gestione, ma qui ci sono chilometri dei consigli comunali, di verbali del consiglio comunale del passato, sì che non riapro polemiche su questo discorso qui. Se non c'è altro per quanto riguarda l'operazione di bilancio, allora io vi ho mandato nel primo pomeriggio un atto, una proposta di delibera del Consiglio Comunale. Perché stamani mattina mi ha telefonato la dottoressa D'Amico, la segretaria comunale, dove mi ha chiesto di portare in commissione 1 questo atto. Perché il 20 giugno del 2024 era stato votato dal Consiglio Comunale la nomina della Commissione Comunale per la tenuta degli albi dei giudici popolari, Corte di Assise e Corte d'Assise d'Appello. C'è stato un piccolo problema da un punto di vista formale, per cui la dottoressa D'Amico mi ha chiesto vuole revocare l'atto del 20 giugno 2024, riporterà nel prossimo Consiglio Comunale questa nomina della Commissione Comunale per la tenuta dei giudici e mi ha chiesto di farla passare in Commissione. Ora, io questa proposta di delibera che ho qui davanti è una semplice proposta di delibera dove si procederà nuovamente a rinominare anche chi era già stato nominato nel vecchio Consiglio Comunale, le persone che faranno parte di questa commissione. Non so se ci sono domande, se no voi tutti i componenti della commissione hanno questa delibera, e a quel punto verrà presentata comunque il Consiglio Comunale.
Va
Sì.
bene, cioè, se lo dice il segretario, va bene.
Fondamentalmente mi ha spiegato che c'è
No,
stato un
va bene.
passaggio troppo veloce tra la votazione e l'atto di immediata eseguibilità, per cui sembra che l'atto di immediata eseguibilità, che la votazione non sia stata fatta in maniera molto chiara e quindi preferisce riportarlo al Consiglio Comunale tutto qua. Poi, per quanto riguarda, se non ci sono altri argomenti o altri interventi, mi sembra di no. Io dichiarerei conclusa la commissione, ringrazio tutti gli intervenuti per la presenza, ringrazio la dottoressa Bellini e l'assessore Longhi per le spiegazioni. Sono 17, vi dico subito che questo video verrà pubblicato sul Comune di Montale e sostituisce in toto quello che è il verbale scritto che si dovrebbe fare in caso di commissione in presenza. Quindi sono 17:11, dichiaro chiusa la commissione, ringrazio tutti gli intervenuti e vi auguro una buona serata e ci vediamo in Consiglio Comunale.
Grazie, buonasera a
Ciao.
tutti.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Arrivederci.